Buongiorno, prove test Siri.
Qua inizia la nostra trasmissione. Abbiamo in collegamento via Skype Antonella Moretti. Come abbiamo già anche annunciato, ecco, nelle mail e in vari social, Twitter, Facebook, e stiamo facendo anche una ricerca attraverso la web radio proprio per incoraggiare diciamo musicisti, per incoraggiare anche un'integrazione tra spettacoli, i concerti e la rete. E molto bene, oggi è il 30 luglio e abbiamo in collegamento la pianista Antonella Moretti, e che suonerà appunto nelle manifestazioni dei concerti di mezzogiorno di Orta San Giulio. E da dove possiamo iniziare? Iniziamo innanzitutto presentando Antonella Moretti e presentando il duo Antonella Moretti-Mauro Ravelli, un duo pianistico. Noi abbiamo una scheda, io leggerò brevemente qualcosa e poi ci mettiamo subito in collegamento. Antonella Moretti e Mauro Ravelli si sono conosciuti nel 1988 e, all'insegna della comune passione per la musica da camera, hanno costituito un duo pianistico che, dopo un training rigoroso nell'ambito del repertorio tradizionale dedicato a questa formazione, non ha esitato a avventurarsi in esperienze esecutive inconsuete e sperimentali. Si sono formati e perfezionati con illustri maestri, tra cui Leonardo Leonardi, il duo pianistico Chiaraberta Pastorelli e Eli Perrotta, Bruno Canino, Maria Mica, Jean-Pierre Armegaud. Hanno inoltre approfondito le prassi esecutive settecentesche con Emilia Fadini. E tra i più recenti progetti discografici spiccano un'incisione monografica dedicata a Jean Francais con la rivista Musica del mese di febbraio 2013 e, in collaborazione con l'attrice Silvia Donadoni, la pubblicazione di Storie di fantasmi, melologo scritto appositamente per il duo dal compositore Carlo Galante. Poi avremo modo di entrare bene, ecco, nei dettagli. Bene, Antonella, mi senti?
Sì.
Benissimo. Ecco, allora io direi che possiamo cominciare a parlare del duo pianistico, del duo quattro mani, di questa formazione che riunisce tante realtà, insomma, dall'Ottocento a oggi, alternando, ecco, queste combinazioni.
Sì, allora, il duo che prevede i due pianisti a quattro mani su un solo pianoforte è un duo destinatario, nell'arco della storia della musica, di numerose commissioni espressamente dedicate per questa formazione e anche di numerose trascrizioni che storicamente hanno avuto diverse funzioni. Innanzitutto la funzione divulgativa. Moltissime opere teatrali, sinfoniche, anche cameristiche per grandi organici vennero poi trascritte o dagli autori stessi o da altri compositori, proprio perché potessero essere eseguite in contesti in cui non era concesso lo spazio e anche, diciamo, l'impegno finanziario,
certo,
che avrebbero potuto garantire, ecco, una divulgazione di certe opere. Però c'è anche da dire che per pianoforte a quattro mani hanno scritto compositori che avevano in mente proprio il duo pianistico, la formazione dei due pianisti che suonano sullo stesso strumento. A differenza invece del duo pianistico che suona su due pianoforti, che è una formazione diciamo più impegnativa perché prevede anche questa delle trascrizioni, ma con delle caratteristiche decisamente più impegnative. E diciamo che la complicità del duo che abbiamo sulla stessa tastiera, invece con i due pianoforti, si colora di caratteristiche quasi anche un po' di sfida, di botta e risposta, è un po' più spettacolare, a tratti anche un pochino più atletica, se vogliamo,
certo, certo.
Se vogliamo dire. Ecco. Noi abbiamo esplorato entrambi questi aspetti, ci siamo divertiti anche perché le caratteristiche delle composizioni sono abbastanza diverse. Volevamo così completare la nostra esperienza e anche i nostri progetti, mantenendoci su entrambi i fronti.
Quindi
Sì.
è come avviene, ecco, per chi non è un pianista, ecco, questa divisione della tastiera a metà, ecco, per intenderci, diciamo, no?
Sì, non è una divisione rigorosa, soprattutto in alcune composizioni che richiedono comunque un certo virtuosismo e quindi le mani spesso si incrociano. La cosa più difficile naturalmente è l'equilibrio del tocco, l'equilibrio del suono e il continuo calibrare e ricalibrare proprio la dinamica. Anche perché due persone che suonano sullo stesso strumento devono far suonare quello strumento comunque come se fosse una persona sola a suonarlo. E questo fa parte del grosso lavoro del duo, che consiste in un continuo ascolto e rimessa in discussione della propria energia, ecco, in modo da garantire all'altro la giusta evidenza, oppure in modo da poter riprendere il sopravvento quando la partitura prevede che la propria parte sia più importante dell'altra. Quindi
Certo.
è uno studio anche molto analitico, perché poi i compositori, anche quelli che scrivevano proprio pensando al quattro mani e poi suonavano a quattro mani, hanno in mente la musica come un'unità, ecco.
Certo, ecco, io appunto vorrei segnalare, ecco, questo fatto che non esistevano gli ensemble chitarristici o non esistevano queste formazioni ancora, cioè esistevano poche, ecco, diciamo, e fatte dello stesso strumento, no? E mentre ho visto poi nel tempo, ecco, una proliferazione di formazioni fatte esattamente, ecco, con gli stessi strumenti, quindi gli ensemble di flauti, gli ensemble di clarinetti, eccetera, che in effetti con la scrittura opportuna e con i compositori che hanno riflettuto proprio nell'utilizzare lo stesso timbro, lo stesso strumento, eccetera, hanno creato invece delle composizioni assolutamente interessanti. So che ci sono state anche delle manifestazioni per tanti pianoforti, che certo utilizzare tanti pianoforti comporta ulteriormente, ecco, problematiche logistiche, economiche, insomma, no?
Sì.
Tu pensi che anche questo è una modernità, fa parte di una modernità, diciamo, no?
Sì, avendone la possibilità è interessante perché quello che un pianoforte fa da solo, non lascia alle volte immaginare, quello che potrebbe essere il risultato di tanti pianoforti messi insieme. Naturalmente io non sono compositrice, però dietro ad un'esperienza di questo genere ci vuole un compositore con le idee molto chiare, soprattutto per quelle che sono le finalità e i risultati strettamente musicali. Non credo che valga la pena di comporre, poi di eseguire, appunto con tutte queste difficoltà logistiche, una composizione che sia solo spettacolare, che attiri l'attenzione solo perché è bello vedere tanti pianoforti in cerchio oppure
Certo.
uno dietro l'altro. Le esperienze che sono state fatte a riguardo, io penso per esempio a Daniele Lombardi, hanno sempre un senso musicale profondo che poi si arricchisce anche dell'elemento spettacolare, perché no? Però prima di tutto viene la musica, ecco.
Certo. Passerei subito a un breve ascolto e ci puoi dire, ecco, due parole, ecco, su questo pezzo, no? Per proprio introdurre un po', ecco, questa chiacchierata che stiamo un po' facendo.
Sì, è un brano che amiamo molto, è una parte di una composizione che amiamo molto e che si intitola Bilderhausostein, fu composta da Schumann per pianoforte a quattro mani. In quel caso, questo brano si trova anche su YouTube, abbiamo avuto la possibilità di videoregistrarlo. E abbiamo scelto questo brano. Eravamo al termine di una sessione di registrazione molto impegnativa e così ci è piaciuto registrarlo. Schumann, scrisse tantissime composizioni per pianoforte a quattro mani, forse la più eseguita è proprio questa raccolta, Bilderhausostein, che è molto curiosa perché, il titolo, cita dei quadri che di fatto non esistono, sono dei quadri solo immaginari che Schumann volle così quasi riprodurre musicalmente, pensando ad un clima esotico, perché si tratta di quadri dell'Est, e quindi si tratta di un Oriente, immaginato, ecco, come spesso accadeva nell'epoca romantica.
Mussorgsky ante litteram, oddio, non è che poi manca moltissimo, diciamo, no? Quadri in
Sì, però. Sì,
un'esposizione.
però Mussorgsky aveva ben in mente dei quadri che esistevano come opere pittoriche, nel caso di Schumann invece no, sono dei quadri mentali, immaginari.
Bene, bene, bene. Allora ascoltiamo e poi ci riprendiamo il collegamento. Abbiamo sentito appunto Schumann che ci introduce un po' questo magico mondo del quattro mani di questa dimensione ecco da camera pianistica ecco molto molto bella e, però insomma il vostro duo si è impegnato moltissimo nella musica del Novecento, abbiamo diversi CD. Adesso ti chiedo ecco, un ragguaglio ecco, sulle vostre registrazioni. Io partirei proprio da Paolo Castaldi, che è un compositore che diciamo, conosciamo, un compositore anche che ha vissuto tante esperienze ecco, insomma, della musica del Novecento ecco, in Italia. E vogliamo evitare le etichette, però una la dobbiamo comunque ricordare, questa dimensione, diciamo, neodadaista, insomma, che ha fatto parte, diciamo, che è stata una realtà con l'Italia negli anni 70, e dove abbiamo alcune volte, ecco, interpretato, ecco, la composizione, ecco, di Castaldi, che, diciamo, è conosciuto in Italia, ma non troppo, ecco, diciamo.
Allora, Intanto Paolo Castaldi è un grandissimo compositore, secondo noi, e riteniamo di essere stati molto fortunati perché abbiamo potuto lavorare prima di registrare le sue composizioni a stretto contatto con lui. E questa è stata un'esperienza molto bella, molto interessante, molto forte, perché entrare nel vivo di alcune composizioni direttamente accompagnati dal loro autore, diciamo che ci ha fatto un po' cambiare un po' tutto l'atteggiamento nei confronti della musica che avevamo suonato fino a lì e della musica che successivamente abbiamo suonato. Le sue composizioni non sono facilissime da capire, da interpretare, quindi ci è piaciuto molto chiedere di volta in volta come mai, adesso sembra quasi di banalizzare perché poi il vero perché rimane sempre sconosciuto, però in alcuni punti certe sue opere erano abbastanza enigmatiche e lui è stato molto generoso perché si è prodigato non solo di consigli, ma anche di spiegazioni che erano poi dei semplici corollari, ma ci ha accompagnato proprio per mano. Per cui questo CD è stato il frutto di un lavoro molto lungo, intenso e così, siamo stati contenti di averlo realizzato in questo modo. Non accade sempre con tutti i compositori contemporanei, però quando si può fare, secondo noi è importante poterlo fare. Si tratta di un CD che è uscito nell'anno 2010 e che conteneva all'epoca quasi tutte le sue composizioni per duo pianistico. Abbiamo registrato Inner Stimme, Canoni armonici, Cinque ritratti dal Novecento storico, Invenzione e Anfrage. A breve concluderemo la registrazione delle sue opere per duo pianistico. Nel frattempo lui ha scritto altre composizioni che quindi verranno poi registrate insieme ad alcune altre opere per pianoforte solo.
Bene, bene, molto bene. E diciamo che io qui vedo Anfrage per due pianoforti di Paolo Castaldi. È una composizione molto lunga, quindi sentiremo un brevissimo estratto. E appunto mi sembra, mi dicevi che è una composizione in cui bisogna, gli esecutori devono fare tutta una serie di interventi sulla partitura, o mi sbaglio?
Più che sulla partitura, diciamo che intanto non vengono suonati solo i tasti, per la maggior parte della durata della composizione sì, però ci sono anche alcuni altri gesti, chiamiamoli,
Certo.
che sono stati inseriti. Quello che possiamo dire è una citazione, diciamo, dall'introduzione al CD che lo stesso Paolo Castaldi ha voluto scrivere. Lui, parlando di questa composizione, dice che è praticamente una composizione dell'interpretazione, perché questa partitura non contiene solo delle note che noi dobbiamo suonare, ma anche tantissime altre indicazioni che riguardano il come suonare e anche indicazioni che sono extra musicali, oppure indicazioni che non riguardano direttamente quello che stiamo suonando e che nello scorrere, le note che invece dobbiamo suonare, noi abbiamo dovuto leggere e tener presente per farci un po'
Ecco,
condizionare.
ad esempio questo fatto delle situazioni musicali, quali potrebbero essere?
E ad un certo punto bisogna chiudere violentemente il coperchio del pianoforte, oppure bisogna azionare un metronomo, bisogna, non so, dare dei colpi al pedale. Ecco, tengo a dire che però tutto questo non è mai puramente gestuale, ha un significato musicale preciso. E tengo a dire anche questo: la partitura è una partitura collage. Di questa composizione lui non ha scritto personalmente delle note o delle indicazioni, ma la sua composizione è stata una composizione all'insegna del collage. Il suo lavoro è proprio consistito nel nel comporre dei
Certo.
tasselli presi da altre composizioni, da altre indicazioni.
E la composizione di quale anno è? Forse l'avevi detto?
E risale al 1963.
Bene, noi sentiamo un breve estratto e poi riprendiamo. Ecco, siamo di nuovo in linea e in rete e ricordiamo appunto che abbiamo ascoltato un estratto di Anfrage di Paolo Castaldi. Bene, la composizione avrebbe bisogno in effetti di un ascolto insomma articolato, ecco. Ma diciamo possiamo ecco, fare tutto, ecco. Però è importante ecco, parlare di Paolo Castaldi, un compositore che ha lavorato molto, che ha lasciato, che continua ecco, a produrre e che forse è stato in effetti un po' lasciato in disparte, comunque non ha avuto no, come quella giusta attenzione.
Dunque, forse non ha avuto la giusta attenzione, però è molto amato e molto eseguito. Io so che tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo, di frequentarlo, sia in veste di allievi, sia in veste di colleghi, hanno una grandissima stima di lui e anche tanti suoi esecutori. Mi permetto di citare un evento che abbiamo organizzato io e Mauro Rabelli in occasione del suo 80° compleanno. È stato un evento a sorpresa organizzato a Milano presso la Galleria Mudima. E a questo evento hanno partecipato tantissimi dei suoi esecutori storici e anche dei suoi esecutori più giovani, più recenti. E veramente è stata una giornata in cui tutti hanno dato il meglio di sé eseguendo le sue opere. Lui ha presentato il suo ultimo libro, perché bisogna ricordare che è anche scrittore oltre che compositore. Ecco, in quella giornata si è avuto il senso di quanto sia stata profonda l'impronta da lui lasciata nella realtà musicale italiana. Non voglio dire dal punto di vista storico, perché la parola storia fa sempre pensare a qualcosa che è passato e di cui non si sa bene cosa potrà restare. È stata davvero una giornata indimenticabile e lui ha avuto la possibilità di riagganciare tutto quanto aveva fatto negli anni precedenti e di ritrovare quelli che erano stati i risultati che magari, certo, in maniera non tanto clamorosa, però avevano continuato così, a produrre dei frutti in termini di ascolto, in termini di riflessione.
Certo. In effetti, poi nel dettaglio, ecco, le cose sono sempre, ecco, diverse, insomma. Un conto è avere ogni tanto, ecco, qualche eco di esecuzione, un conto è vivere in contatto con i compositori, come mi sembra, ecco, di capire, ecco, voi avete con Castaldi e con altri compositori. Abbiamo il tempo, sta passando, abbiamo altre collaborazioni con Carlo Galante, e ad esempio, no, su cui avete fatto tutto un lavoro con l'attrice Silvia Donadoni. Ma cosa ci puoi dire? Ecco, vuoi dire qualche cosa, ecco, su quest'altra collaborazione?
Sì, allora, anche questa collaborazione è nata, diciamo, perché abbiamo conosciuto Carlo Galante, ci interessava la sua musica e Carlo Galante ha deciso di comporre un melologo per pianoforte a quattro mani e voce recitante. Per quanto riguarda i testi, la sua idea è stata quella di ispirarsi alla narrativa legata alla ghost story, quindi alle storie di fantasmi. I testi sono stati scritti e riscritti diverse volte e tuttora questo lavoro esiste in due versioni, non musicali, ma proprio dal punto di vista della scrittura. C'è una versione più adatta ai bambini, che è quella che noi abbiamo registrato per la Bottega di Scantica, e poi c'è invece una versione adatta ad un pubblico misto, anche adulto. È stata interessante questa collaborazione perché Carlo aveva voglia di lavorare con un duo che suonasse e che fosse disposto però anche a creare degli effetti che dovevano contribuire un po' a creare certe atmosfere più o meno da incubo,
Da
diciamo.
incubo, bene.
E quindi lui ha proposto una serie di composizioni, poi la parte appunto più legata all'effettistica l'abbiamo un po' rivista insieme perché lui voleva un certo tipo di sonorità e noi gli abbiamo fatto delle proposte, lui le ha riprese, le abbiamo un po' aggiustate insieme. Con questo non voglio assolutamente ascrivere a noi alcun merito, abbiamo però collaborato attivamente in modo da permettergli di comporre una musica che fosse musica anche utilizzando così interventi extramusicali. Noi in questa composizione suoniamo sulla tastiera, suoniamo il pianoforte preparato, suoniamo dei crotali, cantiamo,
Certo,
diciamo.
no. Mi sembra che, diciamo, anche fare la musica cosiddetta contemporanea e comporti appunto una non no, identificazione classica, ecco, dell'esecutore. Io passerei adesso, Antonella, a una cosa che trovo molto interessante, ecco, nella tua e nella vostra attività di duo e con l'associazione culturale Ricercare. No?
Sì.
Ecco, voi avete insieme avete creato questa associazione nel 1998.
Sì.
E mi sembra, ecco, voi state a Cislago, che è una cittadina provincia di Varese, e comunque avete collaborato, ecco, in varie situazioni anche a quello che è un po' anche la promozione, ecco, della cultura e la promozione dell'ascolto della musica in qualche modo colta, anche qui altra parola, diciamo, molto complicata. E questo io trovo molto interessante perché la figura del musicista è sempre più complessa, diciamo, no? Cioè, un musicista deve anche in qualche modo capire che se vuole produrre deve in qualche modo anche sporcarsi le mani alcune volte, ecco, non fare soltanto il musicista ma anche fare l'operatore culturale, come ecco, voi sottolineate, associazione culturale, diciamo, no? Come hai vissuto, ecco, la nascita di questa associazione e come ti sei trovata a lavorare con gli assessori e come ti sei trovata a fare questo lavoro?
Allora, intanto sia io sia Mauro Ravelli da sempre svolgiamo con passione un'intensa attività anche didattica, e questa attività didattica l'abbiamo aperta passando dall'essere all'inizio solo insegnanti di pianoforte, perché questo è il nostro strumento, anche mano a mano insegnanti di, diciamo, educazione musicale generale, educazione musicale di base. Abbiamo iniziato a collaborare con diverse scuole primarie, scuole secondarie, con progetti di vario genere nell'arco degli anni. Abbiamo deciso ad un certo punto, per un'esigenza specifica del territorio in cui ci trovavamo a vivere, esigenza che si era espressa con molta forza da parte di diverse famiglie che avevano dei figli e ai quali così interessava approfondire il discorso musicale, però ci siamo detti da subito: allora, se attiviamo solo dei corsi musicali, certo i ragazzi praticano la musica, però poi viene a mancare un po' la dimensione dell'ascolto, che è una dimensione secondo noi fondamentale. D'altra parte, se avessimo solo organizzato alcuni eventi musicali, ci sarebbe mancata anche la dimensione più strettamente pedagogica, la dimensione dell'approfondimento. E allora abbiamo deciso di coniugare queste due diverse esigenze, intanto creando un'associazione culturale che potesse muoversi a 360 gradi e poi cercando di volta in volta per i nostri progetti anche altri collaboratori, per cui i progetti principali sono progetti di carattere musicale, però apriamo anche ad altre discipline, a volte la filosofia, a volte le arti visive, a volte il cinema, a seconda un po' di quello che vogliamo proporre alle persone che ci seguono. I risultati sono stati molto buoni per quel che riguarda la risposta del pubblico. Devo dire, tutto sommato, abbiamo avuto anche dei riconoscimenti da parte dei diversi assessori alla cultura. È sempre un po' difficile far comprendere la profondità di un certo tipo di lavoro, anche quando il risultato non è spettacolare. Io trovo che in Italia, senza togliere nulla alle attività sportive, gli investimenti in campo sportivo siano talmente spropositati che poi anche la gente, magari anche gli assessori, finiscono per pensare che lo sport è tutto quello che si potrebbe fare di buono per le persone, invece le persone stesse sanno di aver bisogno anche di qualcos'altro.
Una cosa che io capisco molto, perché con l'associazione, la nostra associazione, ci siamo mossi diciamo già molti anni fa, proprio perché è importante promuovere la propria attività sempre nei contesti e sempre nelle collaborazioni, ecco, con i vari territori, le cittadine, le province, eccetera. È un modo anche per affermare le proprie idee, diciamo, no? Come chi investe, ecco, nella produzione di un libro. E poi io credo che nell'ambito proprio della musica, della musica da camera, quindi parliamo degli spazi in qualche modo anche ridotti, come può essere il mio strumento o il piccolo ensemble, ci sia una potenzialità di distribuzione assolutamente diversa di quella che magari comporta la grande orchestra o l'opera o, insomma, formazioni, ecco, più complicate. Capito? È questa collaborazione che voi avete fatto in una iniziativa milanese che è Piano City. Ce la puoi descrivere?
Piano City è stata un'iniziativa alla quale abbiamo partecipato quest'anno, nell'ultima edizione, nel mese di maggio. Era un'iniziativa che ci piaceva, ne avevamo sentito parlare, non avevamo avuto occasione per vari altri impegni di approfondire e soprattutto di partecipare direttamente. È un'iniziativa speciale, perché è sicuramente di respiro europeo. Anche in altre città, in altre capitali europee si tiene questa iniziativa. La cosa molto bella è che si utilizzano degli spazi pubblici, ma anche e soprattutto le case delle persone. Allora,
Ecco.
chi è un pianista milanese, abita a Milano e vuole aprire la propria casa può farlo. Noi, non abitando a Milano, abbiamo avuto il piacere di conoscere una docente di chimica della Bicocca, la professoressa Franca Morazzoni, che ci è stata presentata da una collega. Questa professoressa, per dire come poi la promozione della musica deve passare anche attraverso altre strade, da anni studia pianoforte, quindi è un'appassionata, cultrice, molto generosamente ci ha messo a disposizione la casa e il suo pianoforte, e così abbiamo trascorso un pomeriggio bellissimo in compagnia di una ventina di persone interessatissime. Noi abbiamo presentato ciascuna delle composizioni che abbiamo eseguito, e poi nel momento successivo, naturalmente, abbiamo potuto parlare meglio e raccontare meglio quello che avevamo
Ecco,
suonato.
anche questo, scusa se ti interrompo, anche questo, Antonella, è un modo per lottare, diciamo, no? Ecco, è un modo per affermare il proprio lavoro, le proprie, diciamo, passioni, però appunto uscendo dalla propria casa, cioè, anzi, in questo caso andando a casa,
Andando alla casa degli
degli altri,
altri.
e anche questo mi sembra molto bello. Diciamo, proprio su questo piano sito ho un estratto che ho, appunto, che si può trovare in internet, dico bene, va.
Sono proprio tre piccoli assaggi di quello che abbiamo suonato.
Perfetto, allora
Sì.
mando, ecco un attimo.
Cent'anni fa a Parigi debuttava questa straordinaria composizione di Igor Stravinsky, che durante la manifestazione Piano City 2013 suoneremo accostandola a una composizione di Claude Debussy.
Antonella, mi senti? Sì,
Sì,
ecco,
sì.
perfetto. Abbiamo sentito appunto, ecco, questo estratto, questo concerto piano nella manifestazione, ecco, Piano City. Bene, il tempo sta passando. Io chiuderei un po' questo nostro incontro parlando brevemente diciamo, concerto che farete a Orta San Giulio esattamente il 17 agosto prossimo.
Sì.
Concerti di mezzogiorno e parlando brevemente, ecco, di questo programma e insomma, come abbiamo detto già all'inizio, questi concerti saranno in radio streaming, quindi potranno essere sentiti sempre in questa forma. e sempre sul web, ecco, diciamo, sempre con questa possibilità che ci offre, ecco, il web. Allora, Johann Sebastian Bach, Ottorino Respighi, Schubert e Brahms, questi sono gli autori del vostro programma di Orta. E, insomma, ecco, Respighi, appunto, un pezzo che io conosco perché appunto riprende le opere per liuto e chitarra barocca, inizialmente ecco, trascritte in notazione ecco, moderna, sono pezzi in cui i chitarristi trovano un po' ecco, del loro materiale. E quindi esiste una versione per quattro mani, o comunque due
Sì,
pianoforti.
la versione più celebre è quella che fu chiamata da Respighi stesso libera trascrizione, la libera trascrizione per orchestra. Nella versione orchestrale ci sono moltissime danze e arie riprese appunto liberamente. Successivamente di alcune di queste fece una trascrizione per pianoforte solo e di alcune altre fece una trascrizione per pianoforte a quattro mani e noi eseguiremo la trascrizione per pianoforte a quattro mani. Ci è piaciuto accostare questa trascrizione accostarla alla trascrizione di Kurtag di alcuni corali di Bach, perché si tratta di due criteri molto diversi. E siccome il pianoforte, come dicevamo all'inizio, il pianoforte a quattro mani si presta moltissimo alle trascrizioni, è bello vedere questi due aspetti. Le trascrizioni di Respighi sono delle trascrizioni che non vogliono conservare nulla di filologico, anzi, sono delle trascrizioni principalmente all'insegna della suggestione. Questo non toglie che siano fatte benissimo, e tuttavia non si prefiggono di riprendere quello che potrebbe essere il giusto timbro. Ecco, sono proprio delle trascrizioni, nello stile in cui si facevano in quell'epoca. Le trascrizioni di Kurtag invece sono molto più intimistiche, certo non vogliono riprodurre filologicamente l'originale, però tengono sicuramente conto del clima meditativo, del clima quasi di silenzio interiore richiesto dalla meditazione, e sono fatte in maniera magistrale, proprio con un'attenzione per quello che può essere il tocco, per quello che può rendere il tocco e l'equilibrio dei due pianisti e quindi delle quattro mani. Nella seconda parte invece del concerto con la celebre Fantasia in fa minore di Schubert e i Walzer opera 39 di Brahms ci dedichiamo alle opere di cui parlavo prima, cioè alle opere espressamente scritte per pianoforte a quattro mani.
Abbiamo insomma parlato ecco, di tanti argomenti e abbiamo parlato anche di questa attività ecco, vostra con l'Associazione Culturale Ricercare della Musica Moderna. Antonella, vuoi aggiungere qualche cosa ai nostri ascoltatori? Poi ricordiamo che questa trasmissione sarà disponibile sul sito dell'Associazione Musicale Orfè, ovviamente in differita, a breve, e c'è la possibilità appunto attraverso un link di ascoltare. Comunque, lascio a te la chiusura di questo incontro, che adesso sta toccando i 50 minuti.
Ah, ecco, la chiusura non la possiamo lasciare alla musica, no?
Possiamo lasciarla alla musica e la lasciamo a...
Io saluto tutti e spero di vedere tante persone al concerto e spero che molte persone, tra quelle che non potranno venire personalmente, ascoltino via streaming quello che suoneremo.
Bene, allora, cosa possiamo far sentire? Claudio Galante, Storie di fantasmi, va bene?
Sì?
Va
Va
bene,
bene,
d'accordo.
un estratto dal CD. Ricordo che i nostri CD sono stati registrati per la Bottega Discantica e se qualcuno fosse interessato ad approfondire l'ascolto di queste composizioni, ecco, la Bottega Discantica li ha prodotti.
D'accordo, Antonella, arrivederci e a rivederci il 17 di agosto prossimo. Buongiorno,
Arrivederci, a
buongiorno,
presto.
buongiorno.
Zampe di ragno, muffa seccata, coda di lucertola, radice di mandragola, foglia d'ortica, dente di drago, succo di amarillide, veleno di aspide, polvere d'ossa, schegge di pietra lunare, unghia di gatto siamese, occhio di polipo! Così i tuoi nemici saranno trasformati in cespugli di bosso, buoni per costruire flauti e violini. E per antidoto? Gocce di rugiada, olio di rubino, colla di pesce, semi di rosa canina, infuso di torba, aceto di perle, bava di lumaca, cenere di orchidea, lacrime di resina. Così i cespugli riprenderanno le loro sembianze umane e ti saranno leali per sempre. Alcune pozioni di cui sono state recentemente scoperte le formule, secondo gli antichi manuali di magia, avrebbero prodotto effetti terribili su coloro che ne fossero divenuti le vittime predestinate. Per tali misture erano prescritti i più disparati ingredienti di origine vegetale, animale e minerale, secondo dosaggi precisi e modalità di preparazione piuttosto strane. Le sostanze impiegate erano assai comuni e facilmente reperibili, tuttavia è ipotizzabile che in certe circostanze, o piuttosto sotto l'effetto quasi ipnotico di certi riti o azioni, acquistassero poteri affatto indipendenti dalla loro composizione chimica. I segreti della magia giunsero a noi nel Medioevo da un'epoca ben più remota. Erano i segreti di una scienza occulta che venne riscoperta e diffusa da persone a volte prive di scrupoli, bramose solo di denaro, potere e prestigio. Esse incantavano uomini e donne di ogni condizione, purché fossero facilmente suggestionabili. Gli adepti venivano coinvolti in cerimonie che si svolgevano dopo il tramonto.
Sessione si finisce, conclusa. Abbiamo avuto in collegamento la pianista Antonella Moretti, chi vi parla è Francesco Cuoghi. Alla prossima trasmissione. Buongiorno.